È così bello svegliarsi tra le tue braccia. Apro gli occhi e rimango a guardarti mentre dormi. Nemmeno un'ombra ti attraversa il viso. Appoggio la testa sul tuo petto che appena si muove e seguo il ritmo regolare del respiro. Ascolto i battiti del tuo cuore. Ci pensi a quanto è misterioso e meraviglioso questo muscolo? Non smette mai di pompare sangue, nemmeno quando va in frantumi. Nemmeno quando si spezza per il dolore, le delusioni, le perdite. E non ha smesso di battere per tutto questo tempo che ci ha tenuto separati, lontani, dispersi. Da quanto ti conosco? 20 anni. No, aspetta. Sono 23 per l'esattezza. Ho il pallino per la precisione, per le date, i numeri. E sai che sono fatta così. Amo l'ordine. Il caos mi fa paura, mi genera ansia. È un limite, un difetto, non certo un pregio. Il mondo è governato dal caos. Pensare di poter tenere tutto sotto controllo è una follia. E io la follia l'ho sempre sfiorata. Un giorno ho deciso di guardarla negli occhi e sfidarla. Ma questo è avvenuto solo dopo, in un tempo che non era già più nostro. Quando ci siamo incontrati, a proposito, te lo ricordi il nostro primo incontro? Scommetto di no. Io invece sì. Mi trovavo in corridoio in fila indiana, in procinto di entrare in aula. Ho buttato uno sguardo in basso, un movimento della testa del tutto casuale, e tu nello stesso identico istante hai alzato gli occhi, un movimento del tutto casuale anche quello. E allora hai incontrato i miei. È stato questo il nostro primo incontro. Io che guardavo giù, tu che guardavi su. Tutto qui. Ci sono momenti che resteranno dentro di noi per sempre. Come un'impronta indelebile, parte integrante delle nostre vite. E quando accadono, non lo sappiamo. Solo a posteriori, guardandoci indietro, lo vediamo chiaramente quel momento, quell'istante. E comunque, dicevo, quando ci siamo conosciuti, io ero una ragazza fragile che nascondeva la timidezza sotto strati troppo spessi di fondotinta. E tu invece eri già un uomo. Avevi gesti eleganti, un portamento fiero, un sorriso dolce ma severo. Eri il mio professore. Io sarei diventata la tua allieva prediletta, quella più dotata, quella che avrebbe potuto avere successo nel mondo delle arti figurative. Adoravo le tue lezioni. Riuscivi a trasmettere l'immenso amore che nutrivi per l'arte e la bellezza, tenendo alta l'attenzione in una classe non sempre facile, anzi, spesso davvero difficile da gestire per altri insegnanti. Ma non per te, che riuscivi a essere autorevole, ma mai autoritario, che sapevi scendere dalla cattedra per incontrare i nostri problemi. Sapevi toglierti la giacca e restare in maniche di camicia a parlare con noi delle questioni della vita. Perché un bravo professore non si occupa solo di riempire di voti il registro di classe e arrivare a fine anno col programma terminato. Un bravo professore si impegna ad arrivare a fine anno con alunni più consapevoli, più sicuri, e a volte persino più felici. Era l'anno della maturità, l'anno delle grandi scelte. E io sapevo cosa desideravo fare fin da quando ero bambina, e durante quei mesi trascorsi insieme, il muro di timidezza che mi separava dal resto del mondo si era sgretolato un poco a poco, mentre il mio talento era emerso nella sua interezza. Mi iscrissi all'Accademia delle Belle Arti. Anche mio padre, inizialmente contrario, alla fine si arrese. Per la sua unica figlia desiderava il meglio, e il meglio per lui era un posto sicuro all'interno dell'azienda di famiglia. Ma alla fine accettò che proseguissi gli studi, seguissi la mia strada. Pioveva il giorno in cui ci rivedemmo. L'autunno era piombato sulla città ricoprendo le sue strade di foglie secche. Alla mostra ci andai con la speranza di vederti. No, non fu un caso. Avevo voglia dei tuoi occhi, di ascoltare il suono della tua voce, respirare il tuo profumo. Durante i mesi trascorsi insieme era sempre stata alta la tensione tra noi, ma non era mai accaduto nulla. Quella cattedra che divide l'aula e determinava i ruoli, tu l'avevi sempre onorata. Ma adesso non eri più il mio professore. Eri solo un uomo di 45 anni, affascinante, seducente e interessante. Un uomo che condivideva il mio stesso amore per la pittura, i colori, l'armonia delle forme. E fu tutto così naturale. Una storia che sembrava già scritta. riconoscersi tra tanti volti, scambiare qualche convenevole, decidere di andare a prendere un caffè insieme, trovarsi avvolti da un'armonia così perfetta da perdere la percezione del tempo, scoprire che è tardi ormai, troppo tardi per tornare indietro. Ci siamo amati, 1, 10, 1000 volte. Abbiamo attraversato i nostri corpi centimetro dopo centimetro, 1, 10, 1000 volte. Ci siamo detti addio, 1, 10, 1000 volte, per poi riprovarci ancora insieme. Avevi una moglie, una figlia piccola, e io ero libera come l'aria. Tu eri sempre stato molto chiaro, e io non mi ero mai illusa. Non ti ho dato colpe quando è finita. Sono tornata nel mondo, dopo. E in quel mondo portai con me il sapore dei tuoi baci, l'aroma del tuo dopo barba, il ricordo della tua lingua sul mio seno e quel vuoto che solo certi amori ti lasciano dentro. Certi amori sono belli per questo, perché sono impossibili, mi aveva detto un'amica. Ma non esistono amori impossibili. Esistono amori che mancano di coraggio, arrivano nel tempo sbagliato. Me lo dimostrò mio padre, che qualche mese dopo annunciò di volersi separare da mia madre. Ci comunicò che amava un'altra donna. Ecco, vedi, è semplice, mi dissi. E subito pensai a te che lasciavi tua moglie e tua figlia. Poi le grida di mia madre riempirono la stanza e la mia vita andò in frantumi. Io ho sempre odiato il caos. Te l'ho già detto, vero? Smettere di mangiare mi sembrò un'ottima idea per riordinare un po' le cose, mantenere un certo controllo. Era qualcosa di familiare, un gusto già assaporato durante l'adolescenza, quando la timidezza mordeva forte sulle cosce troppo grosse. Ma questa volta fu diverso. L'autocontrollo stavolta non si fermò all'alimentazione, ma si impose in ogni aspetto della mia vita. Accendere e spegnere la luce, lavarsi le mani 1, 10, 1000 volte. Smisi di studiare, smisi di uscire, di leggere. I miei genitori si accorsero della gravità della situazione quando era già diventata abbastanza critica. Accettai di farmi curare. Incontrai una psicologa una volta alla settimana per diversi mesi e inghiottii le pillole prescritte. Tornai a stare bene dopo un po' di tempo. Mamma e papà rinunciarono al divorzio, ma non per colpa della mia malattia, solo perché capirono che ancora si amavano abbastanza per riprovarci. Io non tornai mai più all'Accademia di Belle Arti. Accettai di iniziare a lavorare nell'azienda di famiglia. Avevo bisogno di ordine, di serenità, non dovevo strapazzarmi troppo, e anche la psicologa si dimostrò favorevole. Trovai quindi conforto in quella nuova routine fatta di orari prestabiliti, di pause, di fatture da controllare, di ordini da evadere. Trovai conforto nei numeri che non tradiscono e non riservano sorprese come l'arte, i colori e la vita. I numeri non ingannano mai. Incontrai un ragazzo. Iniziamo a frequentarci. Dopo un ragionevole lasso di tempo decidemmo anche di sposarci. Arrivò anche per me l'abito bianco, i fiori, il pranzo interminabile, le fotografie di rito, il viaggio di nozze. E al ritorno una nuova casa da abitare, lenzuola linde sul letto, le domeniche a casa dei suoceri, le feste comandate, un po' di qua, un po' di là, e anche i figli, a coronare un matrimonio come quello di tutti, con i suoi alti e i suoi bassi. Avevo la mia vita in salvo dal caos, e questo mi bastava. Eppure, qualcosa grattava sotto la superficie di quella felicità perfetta. Grattava per venire alla luce e io lo ignoravo. Ogni mattina lo seppellivo insieme a un mucchio di altri sentimenti che non volevo ascoltare. Non sai mai bene quando la misura è colma, quale sarà la goccia che davvero farà traboccare il vaso. E nel mio caso, neanche a dirlo, fu una critica di troppo da parte di mia suocera, una donna odiosa che non perdeva mai l'occasione per spargere veleno. Vomitai una quantità di emozioni mai espresse che mi prese alla sprovvista. Dissi tutto ciò che pensavo senza rendermene conto e mi sentii subito meglio, anzi bene, per la prima volta chissà dopo quanto tempo. Quella vita che andava bene agli altri non andava bene a me. Tutti quei luoghi comuni di cui mia suocera si faceva immancabilmente portavoce mi erano insopportabili. Quella sera, messi a letto i bambini e terminato il solito giro di rimproveri con mio marito, sempre pronto a prendere le distanze dai miei comportamenti e correre in difesa di sua madre, rimasi sveglia a fissare il soffitto bianco per ore. Mancava il colore nella mia vita. Mancava la passione. Ecco come si muore. In fondo è facile vivere quando si è morti già dentro. Il giorno dopo uscii dall'ufficio prima del previsto e andai in città, comprai tutto ciò che mi serviva per dipingere. Pennelli, colore a tempera, olio, tavolozza, cavalletto. Recuperai dalla casa dei miei genitori alcuni vecchi libri dei tempi della scuola d'arte. Ripresi a dipingere ogni sera dopo aver messo a dormire i bambini. Mi ero ritagliata un piccolo spazio in soffitta, un posto tutto mio. Restavo ore a buttare colori sulla tela. All'inizio non mi riusciva mai nulla di buono. Mi sembrava di aver perso completamente ogni talento, o forse di non averlo mai avuto. Poi, giorno dopo giorno, i colori iniziarono ad avere un senso. Dalla tela iniziarono ad emergere paesaggi interiori, emozioni che non riuscivo a esprimere con le parole e che fluivano attraverso le mie mani fino a raggiungere il bianco immacolato che mi stava davanti. Davo vita a nuovi mondi e trovavo pace dentro la mia vita. E persino mio marito se ne accorse. Un giorno mi disse di non avermi mai vista così bella. Mi guardai allo specchio, sorpresa. Non ero abituata a ricevere complimenti. Vidi riflesso il volto di una donna che aveva una luce nuova. Stavo assecondando la mia natura e lei mi ripagava facendomi sbocciare come una rosa in primavera. Mi sentivo finalmente bene con me stessa e con gli altri. Iniziavo persino a lasciarmi cadere addosso certe critiche fuori luogo, ad avere un atteggiamento assertivo, a dire ciò che pensavo senza cadere nell'inganno dell'aggressività. Ripresi anche a frequentare mostre. Iniziai a portare i miei figli in giro per cattedrali e musei, per educarli al bello, per far nascere in loro l'amore per l'arte, per ciò che sembra superfluo, ma invece è fondamentale per le nostre vite. Durante l'estate quell'anno decidemmo di andare in Toscana e alternare giornate di sole e mare alla scoperta di città meravigliose come Firenze oppure Siena. Fu una delle vacanze più belle mai trascorse insieme. I ricordi di quei giorni ci avrebbero accompagnato per sempre. Io e mio marito avevamo riscoperto una nuova intimità. Camminavamo per le strade acciottolate mano nella mano. I nostri ragazzi, qualche metro più avanti, ogni tanto si voltavano nella nostra direzione e sorridevano. Questa immagine è impressa nei miei occhi. Invece l'autunno ci avvolse come un manto. La vita di ogni giorno ci travolse con i suoi ritmi frenetici. Un giorno, mentre smistavo la posta, trovai l'invito per l'inaugurazione di una mostra di pittura. L'invito arrivava da una vecchia amica che non vedevo dai tempi dell'Accademia delle Belle Arti e che evidentemente non aveva mai rinunciato ai suoi sogni. Un moto di gelosia mi attraversò il corpo e me ne vergognai. Decisi di andarci. Poteva essere una buona occasione per riallacciare i rapporti con quel mondo ormai lontano anni luce dal mio quotidiano. La sera dell'inaugurazione mio marito non riuscì ad accompagnarmi. Tornò a casa lamentando un forte mal di testa e andò a letto. Io però decisi di andarci comunque. Fuori pioveva. Le strade erano ricoperte di foglie secche. La mostra si trovava in centro, ospitata da una delle più importanti gallerie d'arte della città. Rividi dopo tanto tempo molti ex compagni di scuola. E poi vidi te. Ma ancora prima di vederti, ti sentii. Il tuo profumo di sandalo ti precedeva, come sempre. Senza bisogno di voltarmi, indovinai la tua presenza alle mie spalle. Come sta la mia allieva prediletta? Le tue parole mi attraversarono il corpo come un lungo brivido. Mi voltai lentamente. Non ero pronta a rivedere i tuoi occhi, il tuo viso invecchiato. Così, risposi. E di nuovo fu tutto così naturale. Riconoscerti tra mille volti, scambiarsi i soliti convenevoli, trovarsi immediatamente avvolti da un'armonia così perfetta da perdere la percezione del tempo. E scoprire che è tardi, troppo tardi per tornare indietro. Tra le tue braccia mi sono persa e ritrovata dopo 20 anni, 23 per l'esattezza. Ho ripercorso lungo il tuo corpo tutti quegli anni trascorsi, te li ho raccontati senza bisogno di far uscire una sola parola dalla mia bocca. Li ho ritrovati dentro i tuoi occhi e per la prima volta, in tutto quel caos, li ho trovati perfetti e ordinati, così come dovevano essere. Ci siamo amati una, dieci, mille volte. Ci siamo detti addio una, dieci, mille volte, per poi ritrovarci ancora insieme. Adesso però ero io quella sposata, un marito, due figli adolescenti, e tu eri libero come l'aria, divorziato, una figlia grande e indipendente. Sono sempre stata chiara e tu non ti sei mai fatto illusioni. Ci sono amori che mancano di coraggio, sia per andare che per restare. Amori destinati a non compiersi mai, randagi come cani, pellegrini per le strade del mondo, le vie del nostro cuore. E per questo forse destinati a non morire mai. In questo giorno appena iniziato, mentre ascolto il ritmo regolare del tuo respiro, vorrei trovare la forza di dirti addio. Vorrei che tu non mi ritrovassi al tuo risveglio. Vorrei che, aprendo gli occhi, fosse solo il mio profumo a raggiungerti, come la scia di una stella cadente, una stella cometa. Invece rimango. Appoggio la testa contro il tuo petto. Conto i battiti del cuore. Percorro con l'indice della mano sinistra il contorno del tuo viso. Ridisegno i confini dei nostri corpi nudi. E questo è il mio dipinto più bello. E questo è il mio momento di caos perfetto.